mouse to mouse.
Avviso ai naviganti!
Parleremo questa mattina di come cambia la scrittura con il web, parleremo di motori di ricerca, di ipertesto, di mondo di videogiochi. Bentrovati da Antonella Palermo in onda sulla Radio Vaticana in diretta. Prima ancora vi propongo una intervista realizzata da Assunta Gambale al direttore del programma McLuhan in Cultura e Tecnologia dell'Università di Toronto. Parliamo di Derek De Kerckhove, che si è occupato a lungo delle trasformazioni antropologiche indotte dalle nuove tecnologie e dei processi di apprendimento legati alla cosiddetta intelligenza connettiva. Ascoltiamo.
105 Live. Radio Vaticana in diretta.
Direttore del programma McLuhan dell'Università di Toronto in Canada, il professor Derek De Kerckhove è uno dei massimi studiosi delle nuove tecnologie della comunicazione. L'idea di fondo che guida le ricerche di Kerckhove è che i media influenzino non solo l'accesso alle fonti del sapere in generale della conoscenza, ma siano portatori di nuovi modi di pensare, radicalmente diversi rispetto al passato. L'era elettronica produce, in altre parole, una nuova forma di coscienza degli individui che si manifesta nelle molteplici forme oggi possibili, blog, sms, chat, email, in radicale contrapposizione rispetto alla cultura del libro.
Io penso che l'apparizione dell'individuo e la formazione di una coscienza privata, dentro di che c'è una colpevolezza, invece di essere la classica vergogna del gruppo, questo viene nel rapporto con la lettura, con il libro. Una volta che abbiamo imparato a leggere, noi passiamo letteralmente dalla cultura dalla vergogna a quella della colpevolezza. La colpevolezza è l'appropriazione, la personalizzazione della vergogna, vuol dire il rapporto di responsabilità non più verso il gruppo, verso il clan, verso la famiglia, ma verso il sé. E diviene il mondo privilegiato di Freud, dove si organizza una coscienza, e questa coscienza ha bisogno di direttori di coscienza, e i direttori di coscienza tipo classicamente della Francia del 700 o del 600 sono quello che riequilibriano più o meno l'individuo, adesso confrontato con le sue responsabilità personali e i suoi doveri, riconcilia con un'immagine più antica che quella della comunità cristiana. Molto interessante. Che succede oggi? Esattamente l'inverso del processo di passaggio dalla comunità all'individuo, dalla coscienza comune a quella privata, passiamo alla coscienza connettiva, quella della rete, quella dell'internet, quella dei telefonini, che è un nuovo modo di operare. Così, per esempio, un esempio molto interessante è quel blog verso il diario, il giornale intimo, no? Il blog è la pubblicazione immediata di problemi che hanno generalmente un orientamento verso l'estero, non verso l'intero, e allora la connettività è la pubblicazione sulla rete del gruppo di connessioni che vengono con il blog. Vuol dire una personalità che è creata sulla rete, non virtuale, personalità reale, però molto più flessibile che quella della personalità classica del libro. E sul piano emotivo abbiamo nuove forme, nuove emozioni, nuove connessioni. Per esempio, di essere un ragazzo oggi e di essere connesso con la sua rete tribale via SMS è una condizione di prossimità assolutamente diversa del passato. Sono sempre on, sono sempre in contatto, sono sempre capace di riferire l'uno all'altro senza aspettare che si risolva la problematica di tempo e spazio. Io penso che la cosa che ha fatto McLuhan, che è molto, dal mio punto di vista, molto importante, è di creare una coscienza del medium. Ma questa coscienza del medium è molto più, come dire, una volta che c'è, non ha più bisogno di McLuhan.
Da questo processo non è immune il senso religioso, anzi proprio la dimensione globale della rete, se da una parte può rivelarsi strettamente utile a chi come la Chiesa Cattolica ha una vocazione universale, può essere portatrice di nuove forme di fondamentalismo.
La globalizzazione del mondo non è una domanda dell'economia, è fortemente una domanda della psicologia della gente, la connessione dell'individuo con il mondo intero crea una globalizzazione automatica più o meno. Allora questa dimensione globale conviene molto bene alla Chiesa Cattolica in particolare perché è precisamente ha una vocazione globale. Il globalismo è anche un ritorno a un certo fondamentalismo, che il globalismo fa che oggi ci sono veramente coscienze copresente di tipo totalmente diverso che vogliono essere quello che possiedono la verità per il resto. E questo è un pericolo che viene con la situazione dei media. Oggi siamo circondati completamente, bagnati dentro un mondo fatto sull'immagine. Vuol dire che abbiamo al stesso momento un'invasione d'immagine ma anche un presa di controllo sull'immagine. Questo è sul piano cognitivo. Sul piano religioso io penso che la problematica dell'idolatria, idolatria vuol dire il rispetto eccessivo dell'idol, no? Che rappresenta. Ci sono religioni che vietano di fare rappresentazione.
Ma qual è il futuro delle nuove tecnologie, in particolare del web?
Il futuro del web più o meno lo vedo come già sta sviluppando. Sono due grandi tendenze nel web oggi, oltre a tutta la problematica della propaganda politica, della pornografia, delle cose che vengono. Questo non lasciare perdere, mi interessano per niente. Ma quello che mi interessa, nel senso che l'anima del web e dove va, sono due tendenze che vedo oggi. La moltiplicazione della bandwidth, no? L'allargamento della banda di dati, anche con la sua liberazione sull'aereo, invece di andare sulla linea siamo relativamente nel wireless. Questa è una tendenza che si spiega cognitivamente molto meglio che solo tecnicamente. E l'altra tendenza è i motori di ricerca. I motori di ricerca sempre più precisi, sempre più pertinenti. Io chiamo questi i pertinenti, no? Non so fino a che punto questa approssimazione si farà. Evidentemente sembra praticamente impossibile di pensare una cosa e vederla arrivare sul schermo. E ancora, chi lo sa, perché esiste per esempio oggi sistemi che sono a letteralmente guardare come l'occhio funziona per immediatamente rispondere ai variazioni del sguardo. Questo sistema crea anche possibilità di estendersi a sensori del cervello e che danno una indicazione al motore di ricerca o all'oggetto di sguardo di organizzarsi in funzioni. Ah, questo è, io lo chiamo Mind Machine Direct Connect, quando la macchina è direttamente connessa alla mente. Il futuro del web è di divenire veramente l'intelligenza e la memoria connettiva.
Derek De Kirchhoff su 105 Live, l'erede per eccellenza del pensiero di McLuhan, e sarà tra l'altro uno degli ospiti di una serie di incontri organizzati a Torino, capitale del libro, in programma il 14 dicembre prossimo, e sarà un incontro che sarà dedicato al web semantico, gli agenti intelligenti al servizio della ricerca. Infatti abbiamo anche sentito le ultime sue parole che riguardavano il futuro del web, nel senso del futuro dei motori di ricerca, l'intelligenza e la memoria collettiva, anzi connettiva. Questo, secondo Derek De Kirchhoff, sarà il futuro del web. Ma intanto abbiamo in linea da Torino Augusta Giovannoli dell'Osservatorio Scrittura Mutante della Biblioteca Multimediale di Settimo Torinese, organizzatrice di questi incontri di cui parleremo tra un attimo. Ben trovata, buongiorno.
Buongiorno.
Abbiamo anche Carlo Infante, docente di Performing Media e coordinatore di due conferenze delle quali vogliamo parlare oggi. Buongiorno.
Salve,
Intanto, che cos'è performing media, giusto per avere più dimestichezza con i termini?
Beh, è dentro la parola stessa, giocare i media, esercitarli, entrare in relazione simbiotica con loro. Si è detto, un medium è la parola, cioè io parto da questo assunto, non solo le reti o i computer, un medium per eccellenza è la parola.
Tant'è che il 21 settembre si è svolta questa conferenza dal titolo In futuro sarà il verbo, l'evoluzione della parola nell'ipertesto dal Talmud al web. Lei ha coordinato questo incontro, a cui tra l'altro ha partecipato anche Monio Vadia. Com'è andata?
Si parte da una parafrasi proprio biblica, no? In principio fu il verbo, no? Noi abbiamo bisogno del verbo, cioè noi umani, la nostra specie, ha bisogno di qualcosa che dia forma all'informazione del mondo, è l'alfabeto e di conseguenza la parola. Il punto è quando questa parola viene esercitata, quindi il rapporto ad esempio tra oralità e scrittura, che è stato uno dei grandi, diciamo, conflitti all'interno del nostro processo evolutivo. Adesso se ne sta cogliendo un altro di passaggio, una sorta di scarto anche drastico nel nostro percorso evolutivo. L'avvento della multimedialità, o ancora meglio, di pratiche come l'ipertesto ci fanno presagire, ci fanno percepire, stiamo capendo un po' alla volta che sta cambiando radicalmente il nostro rapporto con la parola.
Verso allora, quale direzione?
Allora, qui nessuno in fondo ha la bolla di cristallo per dire dove si va. Cerchiamo di cogliere i segnali di futuro che sono dentro il nostro presente. E già McLuhan, anzi ancora meglio Walter Ong, il gesuita che scrisse
Oralità e scrittura,
aveva proprio capito che c'è un'oralità di ritorno all'interno del rapporto con i medium elettronici, la radio prima di tutto, per eccellenza la radio prima, ma anche la televisione, ma ancor più la multimedialità, il mondo dei videogame e della rete. C'è qualcosa che riguarda lo scambio di energia attraverso la parola e anche la parola scritta. Basti vedere, infatti non a caso questi incontri sono promossi da un osservatorio che si definisce Scrittura Mutante, che abbiamo ideato insieme con la Biblioteca di Settimo Torinese e con la Regione Piemonte. Si è creato proprio un punto di osservazione su come sta cambiando la scrittura, perché qui il punto è proprio di come organizziamo la nostra mente e di come esercitiamo la nostra mente, il pensiero attraverso un'azione pubblica, l'azione culturale, i processi educativi e quant'altro. Dove andiamo a parare? Ci sono degli elementi di rischio, di barbarie, di imbarbarimento dell'esercizio della lingua, pensiamo alle chat, gli sms, però va anche colto di come attraverso l'uso di queste pratiche c'è una messa in gioco di un fattore di energia, come quello dell'oralità, si scrive come se si parlasse. E questo secondo me non è del tutto male, il punto è che secondo me questi fenomeni vanno osservati per poter essere, non dico per forza diretti in quale direzione, ma seguiti con attenzione e con cura. Allora, a quel punto possiamo evitare delle derive gravi e pericolose. Per il resto l'abbiamo sentito anche prima quando Derek De Kerckhoff parlava di ipertinenza. Sono nuove parole, ma sono nuove le cose. Dobbiamo avere il coraggio di usare nuove parole. Cerchiamo di non essere snob. È bellissimo il concetto di ipertinenza, perché si aggancia ad un principio che è quello dell'ipertesto, che è sì una metodologia informatica, è un processo tecnologico, ma attinge la nostra intelligenza filogenetica, come siamo fatti. Il nostro modo di pensare non è lineare, non è sequenziale, è sinaptico, è combinatorio, si misura con la compresenza delle informazioni e le interseca tra di loro. Il nostro modo di pensare è naturalmente ipertestuale.
Augusta Giovannoli, la interrompo un attimo. Allora, ci sono questi corsi che sono partiti nell'aprile scorso e proseguiranno fino all'aprile 2007, rivolti a insegnanti, studenti, bibliotecari, universitari, persone anche, leggo dal vostro sito, della terza età. Quali sono le parole chiave?
Dunque, le parole chiave che abbiamo individuato sono quattro: blog, i diari digitali, che sono ormai famosissimi, attraverso cui le persone possono pubblicare direttamente in rete senza bisogno di grande mediazione tecnologica. Hyper, che fa riferimento all'ipertestualità, e quindi non solo più la parola, ma anche il suono e l'immagine per raccontare. Search, come diceva prima Derek, quindi i temi della ricerca e anche dei nuovi metodi di classificazione, quindi anche per i bibliotecari sarà interessante vedere come cambiano i criteri di classificazione del digitale, no? Non più tassonomie rigide, ma una classificazione che viene per esempio dal basso, come la false economia. E poi l'ultima parola, move, ovvero il movimento, tutto quello che di nuovo la rete porta, dai nuovi diritti Creative Commons in campo digitale alla parola che diventa da fissa a mobile, questo fino a aprile 2007 con 11 conferenze e anche una serie di installazioni multimediali che si trovano ad Atrium Torino, che sono di approfondimento, diciamo, sui temi trattati.
Tutto questo dove?
Atrium Torino, che è il grande gianduiotto che c'è in Piazza Solferino, in centro, che aveva già ospitato le Olimpiadi.
Il prossimo appuntamento è per il 19 ottobre con il mondo dei videogiochi, la narrazione ad alta definizione, a coordinare sempre Carlo Infante. Allora, cosa prevediamo?
prego.
Allora, sì, Augusta.
Sì, dunque, parlare di videogiochi è interessante perché nei videogiochi c'è molta narrazione in realtà, si parla di narrazione a punteggio, quindi si prosegue nel gioco solo se si riesce a scoprire qual è la storia. Quando siamo partiti con l'osservatorio 5 anni fa ci siamo resi conto che la cosa più interessante, l'evoluzione più interessante del linguaggio si potevano avere proprio nei videogiochi, che hanno superato il fatturato del cinema e che quindi non sono proprio sempre solo spara-spara, ma che hanno dentro spunti di evoluzione interessante dal punto di vista del linguaggio narrativo e della contaminazione dei diversi linguaggi.
Infante.
C'è quel gioco di parole, altra definizione, no? Cioè, si gioca sull'alta definizione televisiva, è un po' un gioco di assonanze. C'è un altro modo di definire la narrazione. Ha detto che la narrazione è proprio quella logica conseguenziale solo della letteratura per come la conosciamo, già il mondo del videoclip ce l'ha fatto capire negli anni Ottanta, vi sono altri modi di organizzare i racconti. Allora, il videogame è evidente di come non si ha a che fare con un processo filmico, una cosa che inizia e che finisce, tutto quello che accade riguarda da come vai a cliccare, cioè quindi il lettore, tra virgolette, il navigatore, il giocatore di un videogame stabilisce proprio la dinamica della narrazione, diventa un elemento costitutivo di tutto il processo. Lo stesso tempo di un videogame potremmo dire... Pronto?
Prego.
Sì, no, l'idea della navigazione interattiva scardina il concetto di tempo. Nel videogame potremmo dire che non esiste un tempo, esistono tanti tempi secondo l'abilità del navigatore giocatore di stabilire un percorso. Quindi cambia proprio il paradigma fondante. Quando parliamo di narrazione parliamo quasi di un flusso, di una dinamica di tempo, no? Il narratore o il regista in un film prende e ci porta per un'ora, per un'ora e mezza, dove vuole lui, ed entriamo dentro il suo punto di vista, e questa cosa è fenomenale, è bella, bellissima, quando il narratore teatrale o quando il regista cinematografico crea una gran bella fabula, no? Quando non funziona, pazienza, ci annoiamo, eccetera. Ma nel caso della multimedialità interattiva, usiamo la parola giusta, dell'ipermedia, perché quando abbiamo un aspetto come solo testuale parliamo di ipermedia, quale appunto un videogame, ci rendiamo conto di come il navigatore, rispetto alla sua abilità, che non è solo un problema di cliccare, infatti io quello che spesso mi irrita, di come ci sia una grave sottovalutazione dei processi cognitivi legati al rapporto con la multimedialità interattiva. Sono in troppi a parlarne male senza averne cognizione. È proprio importante studiare alcuni videogame come si è studiata l'opera letteraria.
Quale sarà il futuro del web?
Allora, queste domande appunto sono sempre, vanno sempre prese un po'. Ma comunque la risposta è anche molto chiara. Il futuro siamo noi. Cioè il futuro. Allora, mi aggancio anche dalle affermazioni di Derrick che secondo me non hanno centrato l'obiettivo reale. Perché uno degli sviluppi più interessanti, e il mondo dei blog lo hanno dimostrato, è la soggettività. Nello stesso concetto, nella stessa strepitosa intuizione di Derrick, quando parla di intelligenza connettiva, dobbiamo capire che la connettività non riguarda la connettività tra noi e le reti e basta, ma tra noi e noi.
Allora, io penso che se dovessimo parlare di futuro riguarda proprio la nostra evoluzione legata alla capacità di mettere anche un po' da parte la parola intelligenza e di ridare senso ad altre parole tipo empatia, la capacità di scambio, di scoprire il valore reale, sostanziale della comunicazione, che è il comunicare con. Allora, il fenomeno del blog, oppure il cosiddetto social tagging, o il social bookmarking, parole nuove, cosa intendo dire con queste parole? C'è poi una capacità da parte dei navigatori di produrre comunità, che non è solo uno stare insieme dentro la rete, come si può stare insieme in altri luoghi, ma di portare dentro della rete degli elementi di soggettività o di comunità, cioè quindi di identità auto-organizzate, che entrano in relazione tra di loro e creano embrioni di società. Se la vediamo in questo modo, riusciamo anche a capire cosa significhi quella parola altrimenti astratta chiamata società dell'informazione. Noi stiamo sostituendo una parola come società industriale, che valeva fino a qualche anno fa anche perché la produzione era il cuore della società, il patto tra capitale e lavoro, tutte quelle cose che abbiamo conosciuto, che adesso sono decisamente ridimensionate perché vengono spalmate nello scenario globale, quindi la società non è più industriale ma è una società proiettata nel mondo, gli scambi, le cose, e sì, deve emergere qualcos'altro che produca società, è lo scambio di informazioni, non solo il suo consumo.
Bene.
Non si fa società vedendo televisione o ascoltando la radio o sfogliando i giornali, si fa società se si partecipa direttamente.
Grazie a Carlo Infante, docente di Performing Media, e grazie ad Augusta Giovannoli dell'Osservatorio Scrittura Mutante della Biblioteca Multimediale di Settimo Torinese. A presto e torneremo a parlarne. Grazie ad entrambi.
Buonasera.
Per quanto mi riguarda, ci risentiamo domani mattina alle 10.30, 105 live.radiovaticana.org. Se volete invece saperne di più a proposito del tema che abbiamo discusso questa mattina, www.trovarsiinrete.org.